So many roads, so many stars, so many flowers that blow away. In any case, obstructions. Too many hands, too many eyes, too many demands. Don't even dare to walk around.
Questo film, abbiamo detto, un film che parla dei trentenni di oggi, di questa contraddizione un po' tra le aspettative che tutti quanti abbiamo un po' avuto e poi la vita che ci troviamo a fare, invece pure io, perché insomma più o meno siamo in quella fascia di generazione lì. E volevo sapere come nasce questo film, qual è l'esigenza che ti ha spinto a fare questo film e anche perché hai deciso di raccontarlo così, perché questo non è il classico cinema italiano che vediamo normalmente, no? Proprio come impostazione di sceneggiatura e tutto quanto. Ti lascio un po' il libro di raccontarlo come lo dici.
Allora, il film nasce dall'esigenza di portare sullo schermo una condizione che magari per noi è ultranota, no? Anzi, quasi può essere quasi fastidioso vederlo sullo schermo, è faticoso perché, diciamo, magari non è sempre questo il sentimento che ci accompagna, per fortuna, ma mi sono chiesto cosa caratterizza la mia generazione, il mio tempo, i ragazzi italiani della mia età, come posso raccontare, diciamo, qual è la cosa che li definisce meglio. Quest'epoca cos'è? Faccio un esempio, tipo il 68, che magari conoscete, è un'epoca ultranota ed è caratterizzata da un certo, diciamo, sentimento di rivoluzione, no? E quindi allo stesso modo mi sono detto, cosa caratterizza la mia generazione? Purtroppo nulla di positivo. E vedevo che, insomma, nei media, sui giornali, in televisione e appunto al cinema non si raccontava di noi e delle persone che più o meno hanno la mia età, insomma, quei 10 anni, non so, dai 25 ai 35 di oggi. Eppure tra di noi è una dimensione molto nota, no? Ci troviamo spesso a parlare ai tavolini del bar, anche io, persone che magari incontriamo in quel momento, e confrontandoci capiamo che più o meno i nostri destini sono accomunati da una condizione di incertezza costante, ecco, sia del presente sia delle prospettive future, che cozza un po' con l'educazione che abbiamo ricevuto, no? Per cui, ecco, nell'altra sala c'è Paolo Cortellesi, che mi viene utile come specchio. Ecco, quel film è quasi rassicurante per certi versi, anche il titolo, eccetera, eccetera. Però per noi non so, tutta questa speranza in realtà dopo nel tempo, quando uno diciamo finisce la scuola dell'obbligo e si affaccia al mondo reale, per quanto uno possa essere ottimista, stacanovista, a parte le eccezioni in cui le cose vanno bene, che ci sono sempre, è difficile, no? Ed è difficile anche capire qual è il problema di fatto. E quindi probabilmente il problema che è il nostro Occidente, quello che si è sviluppato a partire dal secondo dopoguerra in poi, è un po' stanco. E non ci sono non ci sono modelli di società alternativi che hanno preso posto, ecco. E quindi è anche molto complicato da raccontare. Per cui, e rispondo alla seconda parte della domanda, mi sembrava così inutile, retorico e falso iscrivere questo discorso all'interno di magari un film classico, una struttura solida, e dico solida perché è un aggettivo che per parlare di sceneggiatura si usa. Ma dico solida anche perché per parlare di quello che parlo io nel film si usa il contrario, cioè il liquido. Cito Bauman che ha trattato, diciamo, ha teorizzato la società liquida che di fatto è ancora quella dove viviamo noi, cioè una società in cui sono venute meno le alte mura delle istituzioni, della vita, diciamo, classica, moderna. La modernità che cos'è? È rendere prevedibile le cose, rendere trasparente l'opaco e quindi sapere quello che verrà, sapere che un'azione porta a un risultato, e invece oggi ci troviamo a vivere in un mondo in cui non si sa dove quello che facciamo, cosa porterà. E quindi è antimoderna la nostra società ed è una società liquida. Quindi se la società è liquida, è il racconto che voglio portare sullo schermo rappresenta la vita, le notti tormentate di personaggi che vivono una società liquida, il racconto deve essere liquido. Per cui ho cercato di utilizzare una forma che richiudesse in se stessa il contenuto, ecco, una cosa banale anche. E quindi questo è stato, diciamo, ciò che mi ha portato a fare il film in questo modo. Aggiungerei, che non è troppo slegato come discorso, che ci sono delle ragioni artistiche personali che sicuramente si sposano con quello che sto dicendo, che avendo avuto una preparazione e una gavetta da regista con i cortometraggi, per esempio, con la scrittura delle serie TV, che è un fenomeno che è esploso negli ultimi anni, molto classico. Cioè, tutto al contrario di quello che ho fatto con questo film, ho sentito l'esigenza di metterlo in discussione.
È stato abbastanza libero, diciamo, nel processo creativo, poi andiamo magari anche alla parte di produzione, ci cioè raccontate un po'. Vabbè, la faccio dopo la domanda, no? Volevo andare sulla parte, no, in realtà mi interessava molto proprio dal punto di vista sempre produttivo del film, come è stato per gli attori, quindi vado a Demetra, ma anche al regista stesso. Lavorare a un film, a un ruolo con una sceneggiatura che abbiamo appena definito fluida, ossia quanto il tuo essere di mettere una trentenne, quindi una trentenne, una 25, vabbè, dai, il film parla di trentenni, mettiamoli tutti in queste categorie, io sono un po' più grande, insomma, essere un po' quello che interpreti sotto alcuni punti di vista, quanto c'è nel personaggio che vediamo sullo schermo, di quello che è stato scritto nella sceneggiatura e quanto invece il personaggio è dipeso anche dalla tua persona, no? Cioè quanto hai portato te stessa su questo personaggio e quanto si è scritto insieme, perché quello che mi è venuto da pensare quando ho letto prima e poi ho visto il film è che con una sceneggiatura, diciamo, piuttosto fluida, poi gli attori hanno avuto un ruolo anche quasi nella scrittura del film mentre il film si faceva, o è stata una percezione sbagliata.
Allora, no, in realtà la sceneggiatura era scritta già, non abbiamo messo mano tecnicamente alla scrittura. Sicuramente Alessandro, dopo che ci ha scelti come attori, ha deciso di usare delle nostre caratteristiche per scrivere magari scene successive per i personaggi, ma non è che ci ha consultato, tipo, ehi, cosa pensi di questo? L'ha scritta lui. Noi poi abbiamo avuto modo, fortunatamente, di poter parlare lungamente, noi attori e regista, poterci confrontare, quindi magari tirare fuori delle cose. Abbiamo fatto diverse prove, però quando eravamo sul set le cose erano quelle, cioè non c'era improvvisazione, diciamo. Magari qualche piccolo fegatello, cioè qualche passaggio, qualche cosa, però per quello che riguarda le scene erano tutte molto scritte, cioè erano esattamente così. È stato molto bello lavorare in questo modo, cioè potendo fare le prove, potendo conoscere bene i tuoi colleghi, cosa che non succede spesso, potendo confrontarsi con il regista. Quanto c'è di me nel personaggio? Non lo so, solo io, cioè nel senso, è difficile dire quanto c'è di un attore in un personaggio, secondo me. Tutto e niente, nel senso tu leggi la sceneggiatura, ci pensi, ci ragioni, poi reinterpreti e comunque sei tu che ti metti in una condizione diversa, magari esplori delle cose che magari nella vita normale non faresti. Quindi sì, non siamo uguali, però sono sempre io, quindi sì.
Grazie.
Grazie.
Come è stata la creazione di questo film? In quanto tempo avete girato? Come è stato il montaggio, la scelta di farlo in pellicola? Non so, io chiedo un po' in generale, però forse...
Apro io. Allora, la scelta di farlo in pellicola, io in realtà ho cercato già di fare i miei lavori precedenti in pellicola, per varie ragioni non sono riuscito, soprattutto perché l'ultimo corto che ho fatto si girava in Cina, dove c'è una dittatura, e quindi girare in Cina in pellicola era possibile, poi portare in Italia i rulli passando i controlli era abbastanza, insomma, si rischiava di finire in un centro di rieducazione. Per cui ho dovuto lasciar perdere a malincuore, però per me il cinema che amo è una componente del cinema che amo, è la pellicola, e quindi ho lottato, ho anche usufruito delle lotte precedenti del fatto che volessi girare in pellicola, e ho continuato a lottare e sono riuscito a farlo così, e penso che continuerò così. Il film è stato girato in 12 notti. Un film normalmente viene girato il più piccolo possibile, in 25 giorni, se non 30, diciamo. Quindi parliamo della metà.
5 settimane.
Quindi qui è tutto un altro discorso. E poi è stato fatto in 3 fasi, prima di 4 giorni, poi 8 mesi di pausa, e dopodiché 4 giorni, un mese dopo. E quindi abbastanza insolito.
E poi c'è stata una fase lunga di montaggio?
Sì, beh, perché comunque, come diceva Lorenzo all'inizio, prima del film, il budget di... è un film che ha delle basi, alcune basi professionali, ma tante situazioni sono amatoriali, che è una parola che mi piace molto perché c'è amore dentro, e quindi per amore del cinema si fa le cose. E per esempio non è che noi prendiamo soldi per fare questo film da qualcuno che ce lo commissiona, eccetera eccetera, quindi lo mandiamo avanti con la nostra passione. Questo implica il fatto che abbiamo altri lavori da fare nel settore o no, non cambia nulla, tra cui anche la montatrice, quindi è stato montato più che altro nei weekend, e quindi montandolo nei weekend è normale che il tempo diventa più lungo, ma è positivo. Cioè, se io potessi mettere la firma, se qualcuno mi propone di montare sempre nell'arco di un anno un film, io la metterei, perché hai il tempo di maturarlo, no? Invece tanti altri colleghi che fanno i film girano, dopo un mese e mezzo devono aver finito il montaggio, e quindi magari non riescono a concepire tanto, e poi quando lo rivedono dopo magari un anno che è uscito dicono tornassi indietro, lo cambierei, esatto. Quindi i registi più famosi nel mondo si prendono quel tempo lì, ovviamente non come noi solo nel weekend, si prendono quel tempo, un anno intero di post produzione in queste ville con la piscina, il calcetto, il ping pong, a montare il film. Parlo, che ne so, Tarantino, Paul Thomas Anderson, insomma i registi più famosi del mondo. E... però questa è una similitudine, se vogliamo. Il film più piccolo del mondo e il film più grande hanno in comune che si prendono tanto tempo per la post produzione.
Vabbè, parlo nel weekend per il polsenso di quello che si già sul film, di questa condizione un po' di trentenni che se mai sono fieri e fanno altro lavoro rispetto a quello che amano.
Eh sì, è la verità, è la verità.
Dal punto di vista della produzione, qual è che voi produttori vi siete innamorati di questo progetto e avete detto bene, viviamo, e questo è quello che su cui vogliamo investire, perché insomma il cinema indipendente in Italia non è così facile, e se non se ne fanno tanti di film di questo tipo c'è pure un motivo, insomma, quindi volevo sentire la parte, visto che c'è una fortuna di avere anche i produttori qui, che ne pensate voi, però lascio spazio al pubblico.
No, beh, innanzitutto anche Alessandro è un produttore, quindi in realtà questa è una condizione, cioè siamo un botto di produttori, cioè Daytona è la casa di produzione, c'è Flick Metz, che è Alessandro e Nicolas, però poi c'è anche dei, chiamiamoli produttori, diciamo più finanziatori privati, che però sono entrati dentro il film, perché il film o lo fai, alla fine il cinema si fa con i soldi o con il tempo, cioè noi non avevamo i soldi, abbiamo utilizzato il tempo per farlo, no? Però secondo me il livello produttivo è la cosa più interessante di questo film. Cioè, Alessandro, quando è arrivato da noi, che premesso, non è che dici, uno pensa sempre, ah, scrivo il soggetto, lo mando 100 mail ai produttori e poi qualcuno mi risponde. È un processo. Io, Alessandro, ci conoscevamo da anni e anni. Lui ha iniziato a fare addirittura, cioè, quando ancora faceva l'università, insomma. Ha lavorato sui nostri set, ci ha conosciuto, abbiamo parlato, io l'ho aiutato a fare i suoi corti, lui l'ho aiutato a fare i miei corti. È stato il contesto in queste situazioni è fondamentale, quindi è nato da lì, dall'esigenza che dopo la pandemia di voler fare qualcosa. E infatti il sistema produttivo di questo film è molto interessante, perché lui è arrivato da noi dicendo non facciamolo come una produzione normale, facciamolo come una sorta di startup, come fanno le startup. Creiamo un minimo prodotto fattibile, che sono i 4 giorni iniziali, vediamo se funziona, se la pellicola funziona, se il cast funziona, se funziona l'euro di soldi, così. Montiamo un trailer o qualcosa, e poi da lì capiamo se riusciamo a trovare altri soldi. Quindi questo è il motivo per cui sono passati 8 mesi prima di tornare sul set, appunto con la paura che gli attori potevano morire, che stanno dicendo, oddio, ma se muore un attore che succede? Oh, lo ricreiamo, riscrive la storia. E poi la verità sì, la sceneggiatura sì c'era, però inizialmente c'era solo dei 4 giorni, cioè quindi c'erano delle scene dei 4 giorni, e poi dopo lui, anche vedendo i 50 minuti che uscivano dei 4 giorni, ha capito dove portare avanti il film, quindi è come se fossero, diciamo, sceneggiatura parte 1, sceneggiatura parte 2, e quindi il tempo è stato un elemento fondamentale. E quindi perché abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché credo nel nostro DNA come casa di produzione. Quando 8 anni fa abbiamo aperto, la nostra filosofia è stata quella di fare i film in maniera indipendente, in maniera libera, perché sennò non ce la facciamo far fare. Noi abbiamo aperto la casa di produzione perché sennò nessuno ce la faceva far fare i film in Italia, l'accesso ai fondi era complicatissimo, e da lì abbiamo proseguito questa nostra missione di kamikaze. Diciamo, nel 2016 abbiamo già fatto un film così, in maniera indipendente, e poi Alessandro ci ha riproposto questa cosa, e quindi è andata così, cioè lui ha portato una parte, l'abbiamo portato l'altra, è stata una collaborazione a tutti gli effetti, è stato l'unico modo per creare qualcosa, un organismo che poi ha funzionato, no? Ognuno portava un pezzetto, no? È stata molto bella da quel punto di vista.
Ah, io purtroppo il tempo non è tantissimo, perché poi mi fanno delle volte
poi sono cattivi, sono speranzosi.
Mi vorrei regalare un paio di domande dal nostro gruppo, se ci sono, perché io penso che poi una delle cose più importanti, una delle cose più importanti di questa situazione è proprio il rapporto con il pubblico, no? E quindi ecco.
Questo si sente molto poco.
Questo si sente.
A
Innanzitutto è veramente un bellissimo film e penso che, cioè io nel guardarlo con quella qualità, non so, delle immagini, ma dello sceneggiato, del montaggio, ho pensato questo non è un film doppia, questo è un tripla A. Cioè è qualcosa che nel suo effetto estetico riesce a raggiungere perfettamente il suo fine, quindi secondo me va benissimo così. Cioè, vedo tanti film ad alti budget che hanno un significato molto più scontato di questo, ma la parte che mi ha colpito di più, a parte la citazione a Bauman iniziale, ma è stato la ricerca del significato estetico fra le persone. Mi è piaciuto molto una parte del film dove uno dei personaggi dice, l'attore silenzioso taciturno si confronta e rimane disgustato dal capiscione, diciamo pure così, no? Io chiamerei la grande bellezza, per intenderci, cioè che dice: no, vabbè, ma tanto a me non me ne frega niente delle tue idee, il cinema con gli amici, la struttura, tu c'hai 4 follower, ma chi sei tu? E questa cosa mi è piaciuta perché ogni singolo personaggio all'interno della storia cercava nella dimensione estetica il modo di essere se stesso. Mi è venuto in mente un Hegel al contrario, no? Cioè non si va dall'arte alla religione alla filosofia. La filosofia non c'è perché tutti più o meno hanno abbandonato gli studi tra un modo e l'altro. La religione no, perché, voglio dire, il post parla chiaro, gli atei sono raddoppiati e i credenti non vanno più in chiesa, quindi la cosa è evidente, resta solo l'arte. Ma che tipo di arte unisce le persone? È un'arte marchettara o è un'arte che ricerca la struttura delle cose, no? Vorrei sentire questa opinione da tutti e due, sia dal regista che dalla protagonista, perché penso che tutti e due potrebbero darci un netto contributo sulla questione.
Scusami, come ti chiami?
Emanuele Nardi, sono un filosofo morale.
Un applauso a Emanuele Nardi. Che dire, sei il primo nel pubblico, anche tra i critici cinematografici, che legge il film nella maniera in cui io l'ho realizzato, quindi cioè le basi filosofiche e politiche che ci sono, no, c'è veramente un'esposizione impeccabile.
Lo portiamo in tournée.
Sì, sì, saresti da assumere.
Vabbè, l'abbiamo pagato ovviamente.
Tu sei di qui?
Sì, sono di Bracciano, un paese sì, vicino, sì, e ho un mio amico che a sua volta ha fatto assistente regia, ha mandato dei corti, quindi ci siamo sempre accapigliati noi due, perché lui delesiano sul significato del cinema, no, l'immagine tempo, io invece nicciano, ultrascolastico, capito, su queste... questa è un'altra cosa interessante, prendo solo 2 minuti, sì. È stato... non ho mai sentito, a parte altri casi tipo Joker, il recente Dogman di Besson, non ho mai sentito così forte il senso del vuoto. Cioè, questa è soprattutto una cosa che vorrei sapere dalla protagonista, il senso del vuoto, di vedere come non c'è una correlazione fra quello che siamo e quello che facciamo. Viviamo una spaccatura che nel migliore dei casi ci lascia dei pezzi, nel peggiore dei casi diventiamo American Psycho, per intenderci. Quindi, voglio dire, lei come ha vissuto un ruolo così, cosa dire, pesante da fare, no? Riuscire a rappresentare una frattura che rischia di spaccare il suo personaggio, che solo verso la fine si ricongiunge? Questa è una cosa che vorrei sapere da lei.
È una domanda molto difficile. Secondo me è uno che, non so se rispondo alla tua domanda, però una persona che sceglie di fare l'attore è perché cerca esattamente qualcosa del genere, cioè almeno io personalmente ho scelto di fare l'attrice perché ho sempre amato il cinema, l'arte in generale, e secondo me l'arte è ricerca, e quindi attraverso questo film io ho sentito che sono riuscita a contattare delle parti di me stessa, sono riuscita a capire meglio delle parti della società, cioè secondo me quello il senso ultimo di fare una cosa artistica, quello che dice prima dell'arte come marchetta, appunto, secondo me non ha senso, c'è una roba che veramente andrebbe abolita, però purtroppo serve all'industria per andare avanti. E quindi sì, credo che l'arte debba far crescere le persone umanamente, io con questo film sono cresciuta, ho trovato degli spunti esistenziali molto interessanti e spero di non essere come il mio personaggio.
Ah, io volevo, col fatto che i protagonisti sono tutti artisti, aspiranti artisti, uno dei miei intenti era criticare gli artisti e anche gli aspiranti artisti, perché per esempio i miei coetanei, i miei colleghi, le persone che incontro e conosco, mi sembrano già venduti in partenza, cioè ancora prima di scoprire cosa vogliono raccontare, come potrebbero riuscire a raccontarlo, si sono appiattiti su quello che è lo status quo dominante, che è regolato dal mercato. Cioè oggi più che mai anche la persona semplice, il mero spettatore, è quasi diventato tifoso del marketing, del mercato, del box office. Ma questo non è solo il cinema, qualsiasi cosa. C'è un appiattimento, vuoi la globalizzazione, vuoi i social network che insomma riescono ad arrivare a noi in maniera diretta e personalizzata. E quindi l'artista, che a mio avviso ricopre un ruolo fondamentale nella nostra società, sempre più fragile e liquida, quindi sempre più frammentata, appunto, e quasi inesistente, cioè va scomparendo. Noi siamo una massa di consumatori, non siamo cittadini. E gli artisti hanno un ruolo, a mio avviso, importante, che deve, diciamo, far riflettere lo spettatore, se si tratta di un film, di un dipinto, di qualsiasi forma d'arte possibile, la musica uguale, le canzoni, anche pop, non è importante, no? Noi abbiamo un cantautorato italiano storico che ci ha fatto tanto riflettere sul contemporaneo dell'epoca. Invece oggi noto che anche magari proprio quel contemporaneo dell'epoca, tipo il neorealismo, no? Viene riutilizzato al giorno d'oggi come così una cosa ornamentale, capito? Accostamente il neorealismo. Ma il neorealismo era contemporaneo per le persone che hanno vissuto il neorealismo ed era molto duro da accettare. Vedere un film neorealista nei tempi in cui sono stati prodotti e distribuiti era molto pesante per lo spettatore. E il cinema aveva, per esempio, una dimensione di impegno filosofico. La filosofia, a mio avviso, non è un mestiere, sono più dalla parte di Wittgenstein. Cioè, nel momento in cui tu paghi una persona per fare il filosofo, smette di essere un filosofo, non è, è un'attitudine, è una tendenza, un atteggiamento. E oggi è tutto così, le cose devono essere facili, i film devono essere belli, nel senso che devono essere piacevoli, edificanti, devono intrattenere. Ma io posso fare un esempio che nel 1972, perché mi è uscito sui social appunto, la classifica del box office italiano, il primo film più visto, era Ultimo Tango a Parigi. Pensate oggi che Ultimo Tango a Parigi può fare 10 milioni di euro al botteghino italiano. È impossibile, è un film inguardabile, pesante. Oggi no, dobbiamo fare le cose con la vaselina, così lo leggo nella citazione di Ultimo Tango a Parigi, col burro, imburrate. Quindi penso stiamo vivendo una regressione culturale e linguistica. Ecco. E il mio film è politico anche in quel senso, perché nella forma e nell'atteggiamento narrativo è in contraddizione con questa situazione. Ecco. Troppo difficile.
Assolutamente. Allora io mi dispiace, scusate che ci stanno delle domande, ma siamo a 5 minuti dello spettacolo. Vuoi sentire la domanda?
Sì, vorrei.
Un'ultima.
Sì, la sentita, ma poi rispondiamo
fuori.
Poi fuori ci sarà certo spazio, in modo come sempre, per camminare in piazzetta, c'è pure un bel tavolo di merchandising che loro hanno deciso di fare, che secondo me è un'idea che in Italia è quasi rivoluzionaria.
Io mi riallaccio all'ultima parte di cui hai parlato insieme a Alessandro, che mi sembra veramente interessante. Prima hai accennato che il periodo dell'Occidente dal dopoguerra, io distinguerei due fasi completamente diverse. Voi toccate la seconda fase. La prima fase i giovani sono protagonisti, nella seconda fase, questa fase, voi siete completamente schiacciati. E allora se questa denuncia che crea inquietudine, e ti ringrazio per questo, perché è un'inquietudine che assume un ruolo che devono avere gli artisti, è un ruolo sociale che si sta perdendo, questa idea del ruolo sociale, le rappresentanze sociali, i sindacati, la figura stessa delle istituzioni, la scuola, come era importante una volta. Invece adesso i diplomifici, i laurifici, escono fuori personaggi dal nulla e che ti regalano le lauree, non si capisce più niente. Ma tutto questo ha depotenziato le masse. Siamo nella società di massa, la gioventù è completamente spiazzata, il vuoto. E allora se incominciamo a riflettere alle prossime rivoluzioni che sono in atto, come diceva De Masi, come denunciava De Masi da moltissimo tempo, che ho avuto l'onore di avere come professore per una settimana all'università a suo tempo, quando era giovanissimo, quindi vengo da quella scuola lì. Se mettiamo insieme che la produzione sarà fatta, gli operai, gli addetti alla produzione saranno sostituiti dai robot, e l'intelligenza artificiale può coordinare il tutto. Allora domandiamoci, i robot, chi li fa? Chi li comanda? A chi rispondono? E l'intelligenza artificiale, al capitale? Noi siamo nel pieno dell'esplosione del capitale, scippato dalla base, scippato alla base, dalla sovranità e che può produrre questi potenziali e averli come strumenti di controllo di massa, cosa che avviene già.
Grazie.
Alessandro risponde poi, io ringrazio tutti voi per essere stati qui, il film sarà in programmazione ancora per qualche giorno.
Period of my life, but without it I wouldn't be me. Felt like harming my heart with a knife. Wounds didn't have a chance to heal. Whenever I thought that I could break free, you put me in the chains to rescue me. Relationship to you could never be. Your unnecessary illusion led to confusion. Look at me, I'm defeated, and I'm never, never, never.